This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
Se quello che trovi qui ti piace, ti ispira o semplicemente ti accompagna nei tuoi momenti, ti chiedo di fare un passo in più. Sostenere questo progetto anche con un piccolo abbonamento o con una donazione spontanea significa non solo aiutarmi a continuare questo progetto, ma anche far sì che possiamo renderlo ancora più ricco, più interessante e più esclusivo per chi ci crede davvero. Se vuoi anche tu che questo progetto possa continuare a vivere, aiutami. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma, oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Sigla! Intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco Tarpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Federico Veronesi, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato, Claudio Pezza, Alan Bondi e Dado. Grazie mille ragazzi. Eccoci qui, ci eravamo lasciati con la vittoria di Lerda contro le truppe di Afranio e Petreio. Vittoria fondamentale per la strategia di Cesare di proseguire la guerra, ma di trasferirla in Spagna per indebolire Pompeo, che nel frattempo era in Oriente per rinforzarsi per lo scontro finale. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Ricordate Marsiglia? Cesare aveva ottenuto una grande vittoria, ma vediamo come. Marsiglia era da tre lati bagnata dal mare e aveva un porto importantissimo. Il legato Trebonio aveva iniziato, come detto, i preparativi di terrapieni e di torri utilizzando molti uomini, ma soprattutto una quantità infinita di legname. Pompeo, come detto, aveva mandato in aiuto della città Domizio e Nasidio con a capo 16 navi, mentre Cesare aveva posto Bruto come invece capo della flotta cesariana. Una volta giunti a Marsiglia, Nasidio sistema lo schieramento per la battaglia navale facendo uscire altre imbarcazioni dal porto di Marsiglia che erano state sistemate dai cittadini. L'ala destra è sotto il comando marsigliese, quella sinistra proprio di Nasidio. I due schieramenti contavano più o meno circa 17 navi per Marsiglia e circa 12-13 per Cesare, che quindi erano in piccolo svantaggio. Lo scontro iniziò. La flotta di Bruto, nonostante l'inferiorità numerica, disponeva però di soldati più valorosi, pronti a utilizzare pila, arpioni e ogni arma da lancio a loro disposizione. La battaglia navale divampò in poco tempo e si combatté su entrambi i fronti con grande accanimento e coraggio. In particolare i Massilioti facevano molto affidamento sulla tribù alleata degli Albici o Albici, rozzi montanari ma abilissimi con l'uso delle armi, e anche la flotta formata da pastori e contadini, comandata da Lucio Domizio, si distinse per il grande coraggio. I cittadini assediati di Marsiglia diedero subito grande prova della loro esperienza marinaresca, riuscendo con abili manovre a sfuggire agli assalti delle navi cesariane. Le strategie di combattimento erano molto diverse fra loro. Se la flotta di Bruto infatti cercava di restringere il più possibile il campo di battaglia per speronare le navi nemiche per poi abbordarle ovviamente, trasformando di fatto una battaglia navale in una terrestre, dal canto loro i Massilioti facevano di tutto per allargarlo, disunendo il più possibile lo schieramento di Bruto, per poi attaccare singolarmente nave per nave, grazie a che cosa? Grazie alla loro superiorità numerica e anche di manovra, soprattutto di manovra. Certamente le navi di Bruto erano molto più difficili da manovrare a causa della loro pesantezza e della poca esperienza dei rematori reperiti per lo più da navi da carico. Ma sebbene fossero quasi sempre accerchiati da due o più navi nemiche, i cesariani combatterono con grande ardore su tutti i lati dai quali venivano attaccati. E quando il combattimento diventava ravvicinato, dopo dunque l'abbordaggio, la parità era tutto sommato ristabilita. Dopo ore di combattimento, Decimo Bruto e i cesariani ebbero la meglio. 5 navi pompeiane vennero affondate. 4 fatte prigioniere, mentre le altre con Nasidio a bordo scapparono verso la Spagna. La città cadde in un silenzio tombale non appena seppe della sconfitta, però i marsigliesi non si persero d'animo e continuarono con sortite ad impedire la conclusione dei preparativi dell'assedio che intanto avveniva da parte di Trebonio. Dopo poco tempo però i legionari prepararono tutte le torri necessarie e ormai la città poteva venire attaccata da un momento all'altro. E prima che accadesse ciò, i cittadini di Marsiglia, consci che non avrebbero potuto far nulla di fronte a quei macchinari bellici costruiti da Trebonio per volere di Cesare, anziché provare a difendersi, chiesero la resa con la presenza di Cesare in persona e Trebonio accettò senza dover perdere soldati. Purtroppo per loro però, dopo qualche giorno di quiete, alcuni soldati da Marsiglia uscirono fuori le mura e appiccarono un fuoco su alcune costruzioni romane che, con il favore del vento, si incendiarono facilmente, facendo perdere tempo straprezioso ai cesariani che ora si dovevano rimettere all'opera delle stesse. I soldati cesariani, così mossi dalla rabbia di questo ulteriore tradimento, si rimisero al lavoro ancora più velocemente di prima. Infatti in pochi giorni recuperarono il lavoro che i Massilioti pensavano ci avrebbero messo almeno un mese. Si tornò dunque alla situazione dell'inizio e così chiesero nuovamente la resa, come per gli stessi accordi chiesti precedentemente. Saputo della resa imminente di Marsiglia, Domizio allora prese 3 navi e scappò dal porto della città, rincorso da Bruto, che però non riuscì a prendere la nave che trasportava proprio Domizio in persona, mentre le altre 2 tornarono da sole al porto. Cesare accettò, anche questa volta, la resa di Marsiglia e disse che non avrebbe però distrutto la città, non perché lo avevano meritato i loro cittadini, che invece avevano tradito il patto di resa stipulato precedentemente, ma solo per la storia così importante che la città stessa aveva. Si fece però consegnare tutte le armi presenti all'interno della città, compreso tutto l'oro nascosto. Pose poi al suo interno 2 legioni a presidio proprio della città e andò in direzione di Roma. Nel frattempo Curione, che da Cesare aveva ricevuto 4 legioni e che dalla Sicilia ora si stava spostando in Africa con 2 legioni, dopo 2 giorni e 3 notti di navigazione approda nei pressi di Clupea. Dopo qualche giorno di scontri contro i pompeiani, mette sotto assedio la città di Utica, dove vi era Azio Varo come comandante nemico pompeiano. Dopo una scaramuccia di poco conto prima dell'assedio, Utica chiude le porte, ma i cittadini erano per lo più dalla parte di Cesare, viste anche le sue imprese in Spagna e in Italia. Da contare che Spagna aveva già sottomesso due province, annientati due validi generali pompeiani e due grandi eserciti, e tutto ciò in soli 40 giorni, compresa anche la capitolazione di Marsiglia. Nonostante ciò, Utica ebbe l'appoggio del re Giuba, amico di Pompeo, che infatti invia verso la città un suo prefetto di nome Saburra, che per ora si trovava distante Curione e sulle rive del fiume Bagrada. Curione ordina di mandare la cavalleria di notte verso i Numidi per un attacco a sorpresa, più precisamente verso l'avanguardia dell'esercito numidico. Attacco che riesce perfetto poiché è inatteso e molti di loro vengono massacrati o fatti prigionieri. Le cose sembrano andar bene per Curione, ma preso dalla foga e dalla precedente vittoria, si lancia all'assalto delle truppe di Saburra. Dopo aver viaggiato di notte senza sosta, nel caldo asfissiante africano, i legionari arrivano poi al cospetto del nemico spossati dalla fatica, ma nonostante ciò Curione dà comunque il segnale d'attacco. Saburra invece aveva studiato bene le sue mosse, schierò il suo esercito già fresco e riposato, ma soprattutto nelle retrovie pose un esercito molto grande che era pronto ad intervenire qualora il comandante lo richiedesse, mentre chiese ai suoi già schierati in battaglia di retrocedere lentamente, facendo credere ai legionari di essere alle strette e senza possibilità di vittoria. Così facendo, dopo le prime ore di combattimento, i legionari romani, come era normale pensare, erano praticamente allo stremo senza più forza. Non appena Saburra decise, mandò le sue riserve, freschissime, nella mischia, e questo fece capitolare i romani che non ne avevano più. Addirittura Curione morì in battaglia poiché disse che non avrebbe mai voluto tornare da Cesare, dicendo di aver perso le sue legioni, che gli aveva affidato per questa missione. Con l'esercito ormai sconfitto rimaneva solamente il questore Marco Rufo, che era rimasto, come da ordine di Curione, nell'accampamento con le sue truppe. Cercò di organizzare al più presto una ritirata con le navi, questo appunto Marco Rufo, per poter salvare il salvabile, per poter anche salpare e tornare in Sicilia. Sia Varo che Re Giuba infatti stavano per andare nel loro campo vicino al mare. Nella fretta generale, nell'organizzazione frettolosa e ovviamente male organizzata, solo alcuni riuscirono a salpare per la Sicilia, mentre il resto delle truppe venne fatto prigioniero e la maggior parte massacrata per volere di Giuba, che subito dopo entrò in città di Utica a mo' di trionfo. Scelti da lui alcuni legionari da riportare con sé, se ne tornò nel suo regno, mentre Varo passò in secondo piano e ne rimase molto arrabbiato e desolato, ma non poteva fare di più. Nel frattempo Cesare era andato, come detto, a Roma, perché si doveva ristabilire un minimo di ordine per la città, che ormai non aveva un capo o senatori. Così Cesare, in qualità di dittatore questa volta, convoca i comizi elettorali e vengono nominati due consoli. Giulio Cesare, appunto, che per legge ora poteva essere nominato console, e Publio Servilio. In 11 giorni circa vara nuove leggi e ristabilisce un minimo di ordine che mancava da molto tempo in città. Rinuncia poi alla dittatura e parte verso Brindisi, dove ordinò di raggiungerlo lì 12 legioni e tutta la cavalleria. Pompeo nel frattempo, con un anno passato a rinforzarsi, aveva ottenuto truppe dall'Asia, dalle isole Cicladi, dal Ponto, dalla Bitinia, da Atene, da Corcida, dalla Fenicia e dall'Egitto aveva ottenuto una grande flotta, per non parlare di tutto il denaro chiesto e confluito a lui per la guerra. Nel frattempo aveva a disposizione 9 legioni romane. 5 erano arrivate dall'Italia, una di veterani dalla Cilicia, una da Creta e dalla Macedonia, anche questa veterana, e ne aspettava altre 2 addirittura dalla Siria. In più aveva 3.000 arcieri provenienti da Creta, Sparta e altre città, e altri soldati provenienti da tutte le zone dette prima. Un esercito enorme e ben fornito. Pompeo aveva deciso di svernare a Durazzo, in Albania, Apollonia e anche altre zone costiere per impedire a Cesare di attraversare l'Adriatico e aveva posto a controllo, proprio di questo mare, una grande flotta per controllare appunto l'eventuale sbarco di Cesare. Aveva posto al comando della flotta suo figlio Pompeo e altri legati tra cui Bibulo, comandante supremo della marina, Triario, Cassio, Libone e Marco Ottavio, da non confondere con Marco Ottavio che già conoscete. Cesare, non appena giunto a Brindisi, tenne un discorso ai suoi uomini, spronandoli a terminare questa guerra una volta per tutte e di mantenere alta la concentrazione e la loro determinazione. Il 4 gennaio salpò con 7 legioni, giungendo nella città di Paleste, senza aver ricevuto attacchi e giunti sani e salvi. Nonostante la grande flotta posta a controllo del mare, Cesare riuscì a sbarcare quindi senza problemi, e questo fece molto adirare i pompeiani. Non riuscì però Cesare a trasportare tutti i suoi uomini, ovviamente, per cui la notte stessa del suo arrivo in Albania immediatamente rimandò indietro le sue navi verso Brindisi per poter appunto caricare le legioni mancanti e la cavalleria e affidò il compito al luogotenente Fufio Caleno, che però non fu molto fortunato. Non avendo il vento a favore e per altri motivi di organizzazione, fu intercettato dalle navi pompeiane comandate da Bibulo, il quale, arrabbiato per non averle intercettate prima, ovvero nel momento della partenza e quindi cariche di soldati, sfogò tutta la sua rabbia verso quelle navi, con a bordo però solamente comandanti e poco equipaggio. Ne distrusse una trentina e, conoscendo i piani di Cesare, volle ancor di più controllare il mare e per non farlo unire ai suoi soldati. Tutti i porti principali e minori infatti furono riempiti di navi pompeiane, per cui ora Cesare doveva sperare in qualche colpo di fortuna, o meglio ancora qualche colpo di genio, poiché si trovava completamente isolato in Albania e senza la possibilità di ricongiungersi alle sue forze mancanti in Italia. Salona, importante città marittima sempre in Albania, stando dalla parte di Cesare, già dall'inizio, venne assediata da Ottavio per ordine di Pompeo, che però resistette con enorme coraggio e forza al nemico, ricacciando quindi le truppe di Ottavio, che decise di ritirarsi e ricongiungersi a Durazzo con Pompeo. Ricordate il luogotenente di Pompeo, Vibullio Rufo? Cesare lo incontrò già due volte e per due volte venne graziato. Prima a Corfinio, se ricordate bene, e dopo in Spagna. Ora Cesare pensò che fosse adatto per un ennesimo tentativo di riconciliazione con Pompeo. E così, tramite Rufo, fece riferire a Pompeo che entrambi avevano avuto perdite. Pompeo in Spagna aveva perso la Sardegna, la Sicilia, e ora si trovava lontano dall'Italia. Cesare perse Curione e l'esercito africano. Così Cesare proponeva la fine della guerra, di deporre le armi e cercare una soluzione per il bene della Repubblica Romana. Quando Rufo giunse a Pompeo, che nel frattempo si stava dirigendo verso Durazzo dalla Macedonia, venuto a conoscenza dell'arrivo inatteso di Cesare, entrò nel panico. Rufo ancora non riuscì a spiegare i voleri di Cesare a Pompeo, che subito scelse di dirigersi a marce forzate verso la città di Apollonia, a sud di Durazzo e situata nell'entroterra albanese. Per far sì che cosa? Per far sì che Cesare non la conquistasse, essendo un punto strategico molto importante. Ma apriamo una piccola parentesi per spiegare meglio dove si trovano questi luoghi. Apollonia si trovava nell'entroterra, vicino alla città moderna di Fier, ed era un importante centro commerciale e culturale greco-romano. Orico era una città costiera, invece, situata nel golfo di Blora, a sud, siamo, di Apollonia, con un porto naturale che la rendeva strategicamente in una posizione importante, anche lei. Durazzo, ovvero l'odierna Durres, che si trova sulla costa adriatica, più a nord rispetto a Orico, ed era un grande porto romano, fondamentale per i collegamenti tra l'Italia e l'Oriente. Quindi in sintesi, Apollonia è nell'entroterra, Orico è più a sud, sulla costa, e Durazzo è sulla costa adriatica a nord di Orico e a nord di Apollonia. E ora torniamo a noi. Pompeo dunque neanche pensa alla richiesta di Cesare e si dirige a marce forzate verso Apollonia, prima che Cesare potesse impadronirsene. Ma Cesare neanche il tempo di sbarcare, che sceglie di dirigersi subito ad Orico per lo stesso identico motivo. Ce ne saranno ancora delle belle. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi invito a seguire e a cliccare sulla campanellina per essere aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per curiosità, chiarimenti o altre domande, potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e, come sempre, al prossimo episodio.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.